Partirei chiedendovi un po', insomma, chi sono le Chemicals e che lavoro fate sul territorio, in modo da dare una panoramica generale a chi ci ascolta di, insomma, chi siete e che tipo di lavoro portate avanti.
Allora, noi Chemical siamo un collettivo antiproibizionista e transfemminista formato da donne, persone di genere non binario, trans, e lottiamo ogni giorno contro lo stigma e la discriminazione e la criminalizzazione delle persone che usano sostanze. Nasciamo appunto dall'esigenza, di sovvertire e mettere in risalto il fallace sistema di cura e delle politiche sulle droghe, che sono anch'esse impermeate dal proibizionismo, dal sessismo, dal classismo, razzismo e dal sistema patriarcale. Ci siamo riunite, con appunto questa esigenza e lottiamo insomma tutti i giorni contro questo stigma.
Quindi operate prevalentemente a Torino come collettivo?
Sì, siamo nate a Torino durante il periodo del lockdown e abbiamo iniziato all'inizio abbiamo iniziato col confrontarci tra di noi riguardo ai nostri consumi e supportandoci a vicenda e grazie anche a dei bandi europei, grazie anche a una grande rete di donne che usano sostanze, la Sisterhood, siamo riuscite anche a operare sul territorio, raggiungendo più persone possibili, cercando anche di raggiungere persone in strada. Abbiamo creato volantini appunto che sono nati da questi scambi di informazione e abbiamo fatto dei focus group, siamo state presenti anche durante ad alcuni interventi, quindi con interventi di riduzione del danno, sia in contesti di socialità, sì, in contesti legali e non, e anche durante alcuni rave party, quindi garantendo una zona safe di riduzione del danno con materiali informativi.
Ok, quindi ci volete spiegare cosa intendiamo quando parliamo di riduzione del danno?
Ok, per riduzione del danno intendiamo l'implementazione di buone pratiche che mirano all'autocoscienza, all'autoconsapevolezza delle persone, che appunto prima di tutto per ridurre i danni è importante conoscere cosa stiamo andando incontro, al tipo di sostanza che usiamo, ai dosaggi, ponendo soprattutto attenzione ai nostri corpi. Infatti è fondamentale insomma ricondurci a Zinberg, uno dei pionieri della riduzione del danno, che ricorda sempre l'interazione tra drug, appunto la sostanza, set e setting, quindi la persona come si trova in quello stato mentale e fisico nel momento in cui decide di utilizzare la sostanza, per quale motivo la sto facendo, e il setting appunto dal punto di vista dell'ambiente, dove appunto ricordiamo che il ruolo determinante dell'ambiente è proprio appunto quello che favorisce di più lo sviluppo di rapporti patologici con le sostanze, no? Al di là appunto della sostanza in sé o della persona che utilizza. Quindi cerchiamo appunto di promuovere un'autoconsapevolezza attraverso la conoscenza. Il problema che ci ritroviamo ad affrontare è che è la carenza di informazioni scientifiche, appunto, poiché soprattutto le donne non vengono implementati i trial clinici anche sui farmaci largamente di consumo, banalmente la tachipirina, il paracetamolo che abitualmente tutti quanti siamo abituati a utilizzare, non è stata mai in realtà studiata su un corpo di una donna. Tendenzialmente i farmaci e le sperimentazioni vengono fatte su un uomo, appunto su un maschio di 70 kg e bianco. Quindi ci troviamo ad affrontare difficoltà, soprattutto in base al ciclo mestruale, ad altre interazioni con le sostanze, e banalmente il pH gastrico, che è diverso dalle donne rispetto agli uomini, che appunto favorisce un metabolismo diverso delle sostanze. Abbiamo una quantità minore di acqua nel nostro corpo che fa sì che riusciamo ad accumulare tendiamo ad accumulare di più le sostanze, a smaltirle diversamente, come anche l'alcol, avendo un fegato proprio anatomicamente più piccolo. Fa molta più difficoltà a smaltirlo. Purtroppo le istituzioni non ci forniscono queste informazioni, e solo appunto attraverso le nostre conoscenze, le diffusioni delle nostre pratiche e conoscenze siamo riusciti ad arrivare a questi punti, a diffondere queste buone pratiche e a cercare di tramandarle. Un altro approccio molto importante che cerchiamo di focalizzare è anche l'utilizzo degli strumenti, appunto, se decidiamo di utilizzare una sostanza per via inalatoria, cerchiamo di promuovere l'utilizzo dei pippotti monouso, perché ricordiamo appunto, condividi la botta ma non il pippotto. perché appunto la diffusione di epatiti e malattie trasmissibili è facilissimo, quindi cerchiamo di promuovere questo, l'utilizzo, lo scambio di siringhe, l'utilizzo di disinfettanti per detergere la zona, o anche se si usa, se cerchiamo di vogliamo utilizzare per via inalatoria crack o altre sostanze, di utilizzare la stagnola tossica, perché i sali d'alluminio tendono a depositarsi sulle nostre cellule neuronali, hanno dei effetti super tossici.
E anche dicevamo di non usare le banconote.
Assolutamente no, perché sono piene di schifo, raga, buttate queste cazzo di banconote, basta.
Sì, anche perché aggiungerei il fatto che molto spesso, appunto riprendendo un po' quello che stavate dicendo voi, si parla spesso della sostanza e di tutti i suoi effetti terribili sul nostro corpo, quando in realtà molti, non direi la maggior parte, magari questo me lo potete dire voi, però molti degli effetti che sono provocati dalle sostanze, quindi tutte le malattie trasmissibili eccetera eccetera, appunto non sono provocati dalla sostanza ma sono provocati dal contesto. Quindi di nuovo, per ritornare al discorso che facevate sul setting, no?
Assolutamente sì, e anche appunto dallo stigma, dalle pressioni sociali che continuiamo a vivere, quando una persona decide di utilizzare sostanze. Una cosa che abbiamo visto è che molte donne alla fine cercano di utilizzare sostanze elargite dal proprio medico, perché la ricetta, la prescrizione del medico non si mette in discussione, nonostante siano così facilmente elargite benzodiazepine o antipsicotici o antidepressivi, senza sapere appunto le complicanze che si hanno, perché appunto non subiamo più lo stigma di essere una tossica, di andare a cercare le sostanze in strada, così posso continuare a fare la madre di famiglia tranquillamente, tanto quella sostanza, che comunque è una sostanza psicoattiva e che ha degli effetti devastanti se non conosco e se non sospendo nei giusti tempi l'utilizzo di questa sostanza, fa in modo che io non vengo appunto stigmatizzata dalla società.
Certo, infatti tornando al discorso che facevi prima, sul termine drug, mi viene da dire che in inglese sia droga che farmaco, che in realtà è una distinzione che esiste in italiano tra droga a scopo ricreativo, diciamo, e farmaco a scopo terapeutico, quando in realtà le sostanze non hanno veramente una distinzione in questo senso, è qualcosa che è prevalentemente sociale, derivato dal setting, e che in un caso provoca stigma e nell'altro no. O anche nell'altro sì, però insomma sono casi complicati in un modo diverso. Cosa stavo dicendo? Mi ricordo che per esempio anche una cosa di cui parliamo spesso, di congiunzioni, è che in realtà anche per esempio le benzodiazepine o tantissime sostanze psicoattive, psicofarmaci, vengono in realtà usati male, somministrati male, perché non c'è un uso critico e consapevole nemmeno del farmaco, se vogliamo parlare anche di sostanze che vengono usate a scopo terapeutico. Parlavamo l'altra volta, qualche puntata fa, del fatto che le benzodiazepine dovrebbero essere usate per tot numero di mesi, massimo forse settimane.
In realtà le benzodiazepine sono dei farmaci anti ipnoinducenti, miorialiassanti e ansiolitici, che hanno appunto dei dosaggi e delle tempistiche di utilizzo differenti. Per appunto per la cura dell'insonnia è prevista l'utilizzo massimo di 2 settimane, e mentre quello per l'ansia al massimo di 4 settimane, cosa che invece non viene assolutamente implementata. Io sono un'infermiera e continuo a vedere nonnine che usano da 60 anni le stesse benzodiazepine, ed è la cosa più cara che ormai gli è rimasta. E la cosa ancora interessante da porre un attimo l'attenzione è che soprattutto le donne, se si trovano di fronte a un medico di base, specialmente di sesso maschile, trovano un 50% in più di possibilità di vedersi prescritte delle benzodiazepine, banalmente per qualsiasi cosa, anche se manifestano un disturbo somatoforme, pensano i medici che sia correlato appunto a un disturbo d'ansia piuttosto che. E nonostante questo, poi appunto, essendo delle droghe anche queste, non si viene informate sul rischio di rebound degli effetti che si danno se si ha una brusca sospensione, o comunque il rischio di tolleranza che è dietro l'angolo e della dipendenza. da queste sostanze.
Certo, anche perché l'ultima cosa da aggiungere sulle benzodiazepine, che comunque sono una sostanza che insomma è molto conosciuta soprattutto dalle famiglie di chi ha dei soggetti anziani in famiglia, per esempio nei reparti di geriatria vengono super utilizzati, nonostante le evidenze scientifiche dimostrino che in realtà sono estremamente sconsigliate per tutte le persone che hanno Alzheimer o che hanno un impairment cognitivo. Esatto, e quindi in realtà appunto è un discorso super complesso che riguarda anche la potenzialità che hanno sul mercato le aziende farmaceutiche, ma anche il sistema di gestione, perché ricordiamo, come dicevi tu prima, questi farmaci, che sono complessi anche da dosare e sono difficili da equilibrare, molto spesso utilizzandoli in accoppiata con un antidepressivo per questo discorso di stabilizzare l'umore, vengono utilizzati anche da persone che non sanno utilizzarli, come per esempio i medici di base. Quindi è vero che ci sono molti psichiatri che comunque non li sanno usare, però di sicuro ancora di più, no? Ecco, magari per te che lavori in ospedale questa cosa la noti ancora di più.
Assolutamente, il primo approccio è quello farmacologico sicuramente, e poi un'altra roba che è ancora più veramente spaventosa, anche l'ultima inchiesta che è uscita su Altra Economia, su appunto l'utilizzo nei CPR di psicofarmaci, dove si è visto dove la spesa sanitaria dei CPR di Milano è aumentata del 64% dell'utilizzo solo per comprare appunto antipsicotici e benzodiazepine, il Torino al 40%, Roma al 51%. E il ruolo di cura in questi posti non è affidato a medici o figure specialistiche, bensì a persone che lavorano per enti che hanno preso in carico questo servizio di gestione, quindi non c'è neanche una figura professionale che è in grado di elargire queste sostanze con una giusta prescrizione, un giusto approccio.
Ok, torniamo al discorso sulla riduzione del danno, e ci volete illustrare un po' quali sono le pratiche che si utilizzano, che voi utilizzate quando si fa riduzione del danno, se ci volete raccontare insomma se si tratta di somministrazione di farmaci, se sono tecniche di rilassamento, se c'è una parte di prevenzione invece una parte di intervento?
La riduzione del danno ha come scopo quello di formare delle autocoscienze, quindi quello di dare un'informazione libera in modo poi da poterci autogestire e avere sì appunto un'autocoscienza. La riduzione del danno nasce con lo scoppio dell'HIV e quindi inizia con lo scambio appunto di siringhe pulite e con materiali sterili per consumare, appunto per evitare la trasmissione di malattie. E noi come Chemical Sister, come riduzione del danno, possiamo, per adesso non abbiamo ancora uno spazio, speriamo di averlo presto, però con gli interventi che siamo riusciti a garantire abbiamo dato una zona safe, quindi una zona chill out dove si può decompressare durante l'utilizzo di sostanze o durante l'evento notturno con della musica, ci si può rilassare. Vengono dati dispositivi appunto sterili per consumare, come il pippotto pulito e la semplice gomma da masticare, acqua gratis, preservativi gratuiti, maschili e femminili, e abbiamo appunto anche siringhe pulite, e l'importante, la base della riduzione del danno è avere un approccio senza giudizio, quindi senza giudizio appunto per poter mettere anche le persone nella posizione di poter chiedere aiuto, e anche prevenzione, perché se hai ad esempio bisogno di un'informazione devi sentirti in una situazione safe, quindi poter chiedere informazione. Ad esempio un caso mio personale, avrei voluto avere un'informazione su interazioni pillola anticoncezionale e consumo di DMA, e fortunatamente c'era una postazione di riduzione del danno, sono riuscita a fare la domanda senza avere giudizi e ho avuto una giusta risposta, quindi appunto come diciamo anche nei nostri volantini, aspettare almeno quelle 2 ore che la pillola sia stata digerita per poi consumare anche altre sostanze o alcol. Quindi la base direi è un approccio senza giudizio. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No. Che sei stata esaustiva.
Ok.
Vogliamo fare una pausa musicale, se siamo tutte d'accordo e se anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono d'accordo, e fatevi vive e mandateci feedback, domande, approfittate del fatto che avete qua le Chemicals, se avete domande su come drogarvi bene. E nel frattempo mettiamo un pezzo, no?
Sì, mentre tu lo prepari, io rinvito di nuovo a mandarci dei messaggini, anche perché dite sempre che parliamo di cose molto noiose qui a Ricongiunzioni. Adesso che stiamo parlando di droga e nessuno ci scrive, quindi noi ci offendiamo molto. Però adesso DJ Immaculata ci lancia un pezzo che magari ci annuncia anche prima.
Sì, comunque non è vero che a Ricongiunzioni si parla di cose noiose, non è assolutamente vero. Questa è l'Alma che te trahe di Arca e Safety Trance. E vai DJ.
Safety Trance. Arca.
Va arriba, va abajo. Y subo y bajo. Va abajo, va abajo. Qué majo. Regálame ese alma que te trajo. Esto es un relajo. Papi, dame pene, me lo abro con la garra. Tú me dices guarra. A mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, te pongo bien pana. La traga barata. Hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta. Ya que sobran ganas. Con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago. Miau, miau, miau. Te dejo el pelucao. Pao, pao. Qué susto, qué relajo. Ajo, ajo. El alma que te trajo. Te dejo el pelucao, pao, pao, qué susto, qué relajo, ajo, ajo, el alma que te trajo.
Salpica, salpica, me moja, me pica, salpica, salpica, me moja, me pica, la chucha bien rica, espesita, me salpica. Salpica, salpica, me moja, me pica, salpica, salpica, me moja, me pica, pico, 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 patica.
Regálame ese alma que te trajo, esto es un relajo. Dame pene, me lo abro con la garra. Tú me dices guarra, a mí me sube y me desgarra. Mientras tú me agarras, me pongo bien pana. La traga barata, hazle tu raja que yo sé que a ti te encanta. Ya que sobran ganas, con ventaja, papi, dame gozadera. Soy una perra, pero te yo hago. Miau, miau, miau. Te dejo el pao, pao, pao. Qué susto, qué relajo.
Estamos partiendo el video. Safety Trance.
Chill in my eye, oh, which
she's a heifer, a demon, a heifer.
in the backseat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. But you fall down, 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 down. She can go down, down, take you out back. Naked in the backseat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. But you fall down, 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 down.
E questa era Demon di Moonchild Sanelli. Sono le 18:57 e siete sempre all'ascolto di Radio Blackout. Questo è Ricongiunzioni, il programma che parla di salute e medicina, e siamo qui oggi con le Chemical Sisters a parlare di riduzione del danno. Quindi continuiamo questa intervista sulle droghe, sulle sostanze, su come usarle. E allora, la domanda che volevo farvi adesso era un po' su, diciamo, la parte più istituzionale che si occupa di sostanze. Quindi, se nel Servizio Sanitario Nazionale esiste qualcosa di simile a quello che fate voi, e se esiste, come esiste, e se invece, appunto, se no, se esistono solo tipo le comunità come il SERD, o insomma questo, se esiste qualcosa di simile a quello che fate nel Servizio Sanitario Nazionale.
Allora, partiamo un attimo da una panoramica. In realtà nel 2016 avevamo tutti un attimo esultati perché nell'EA, ovvero nei servizi essenziali di assistenza, era stata promossa l'approccio e la pratica di riduzione del danno. Nella pratica, in realtà, come qualcuno nella scena piemontese ha visto, i servizi di riduzione del danno come Neotravel non sono stati più finanziati, e quindi siamo trovati letteralmente con le pezze al culo, e fondamentalmente, appunto, lo Stato continua a riperpetuare a stigmatizzare gli stili di consumo, e quindi si mira solo, appunto, all'astinenza oppure servizi di prevenzione, perché non puoi drogarti e vivere e stare bene allo stesso tempo. Quindi noi in realtà cerchiamo di avere un equilibrio con le istituzioni, cerchiamo di entrarci un po' anche di comunicare, perché ci piace rompere abbastanza le ovaie e cercare di porre l'attenzione su argomenti che ci piace portare avanti e continuare a elaborare delle buone pratiche. Quindi non cerchiamo solo di giudicare e stare lontane e cercare di superarci, ma cercare pian piano di cercare un dialogo per fare in modo che le persone che si approcciano a questi servizi riescono ad avere una cura un po' più, di un approccio più generale, meno giudicante soprattutto.
Sulla situazione di servizi attualmente che sono, insomma, attivi, io posso fare un riferimento a come è nata la riduzione del danno a Bologna, dal contesto però dei centri sociali. Quindi negli anni 90 è arrivata questa ondata di, diciamo, parti tra mille virgolette europea, e quindi inizia a parlare dei primi scambi e di esperienze con le sostanze partendo dalle MDMA, e quindi vorrei citare il collettivo della 57 a Bologna, che dal 96 fa riduzione del danno partendo dal basso, garantendo anche un servizio di drug checking con un sistema colorimetrico, che sono dei reagenti liquidi, e fa principalmente interventi nei contesti di free party, ma anche alcune volte vengono chiamati anche dai locali, e qui si apre un grande dibattito sui gestori dei locali. Quindi chiamare un servizio di riduzione del danno in una discoteca significa anche ammettere che c'è un consumo di sostanze. Quindi sì, purtroppo abbiamo visto tante volte buttano fuori persone che sono troppo in botta, persone addormentate, o anche posti di blocco fuori dalla discoteca accanto all'ambulanza. Quindi se c'è un certo tipo di emergenza è difficile poi anche andare a chiedere aiuto. A Torino invece abbiamo un'altra situazione con il progetto Neotravel, che appunto adesso non è più finanziato.
non è più fidanzato e quindi ci troviamo appunto disarmati, non abbiamo un servizio di drug checking, appunto l'analisi delle sostanze è una delle basi fondamentali alla riduzione del danno, perché dobbiamo sapere cosa stiamo assumendo e soprattutto sappiamo bene, benissimo, che purtroppo anche se volessi assumere l'eroina, in realtà non sto assumendo solo l'eroina, ma nell'altro 30% di quella dose c'è mischiata del paracetamolo, della caffeina, o se va bene o se va male rispetto ai punti di vista possiamo trovare gli oppiacei molto più forti, però appunto in assenza di questo servizio io non lo posso sapere e posso incappare solo in dei grandi rischi.
Ok, vi rilancio due messaggini che ci sono arrivati. Il primo è il nostro Franco Franchi che ci dice grandi, 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 quindi ringraziamo.
Cuori, grazie.
Salutiamo. E invece un altro ascoltatore che ci dice scusatemi, mi sono perso un pezzo della trasmissione. La stagnola non tossica, come si chiama e dove si trova? Grazie.
Se mi dai un secondo ritrovo il sito. Comunque sì, è una stagnola bio atossica che appunto è senza alluminio, che è fornita da un'azienda tedesca che fa proprio dei kit di riduzione del danno. Non è così facile trovare, costa un botto, porca miseria, però è importantissima. E ti rimando al sito, magari poi nei titoli giù, ok?
Sì, e ne approfitto di nuovo per ricollegarmi al discorso sul drug checking, che comunque è abbastanza importante, come ci dicevamo poco fa, perché volevamo capire più o meno come funziona questo discorso sul drug checking, cioè nel senso quali sostanze si possono testare, tutte le sostanze si possono testare, come funziona, servono dei reagenti, è una cosa molto costosa, perché appunto io ricordo che ricollegandomi al discorso che facevate su New Travel, la fortuna era che New Travel riceveva dei finanziamenti, perché fare questo tipo di testistica costa molto, oltre che a richiedere delle figure professionali formate, no?
Sì, ci sono diverse tecniche di drug checking, quello tipo che nominavo prima, che è l'analisi colorimetrica, e sono dei reagenti chimici che combinati reagiscono colorimetricamente, non so se si dice, però quella è un'analisi qualitativa. Invece New Travel promuove questo strumento, che è un grande strumento, che è una spettrometria Raman, quindi è un laser che rileva le sostanze che sono presenti. E se non sbaglio, New Travel adesso ha anche fatto un passo avanti, ha comprato uno spettrometro ancora più importante che penso si chiami Shimazu, sono quasi sicura, ed è ancora un passo avanti. Il problema è che appunto non può utilizzarlo su questo territorio, quindi fortunatamente sono riuscita a trovare dei punti di incontro per utilizzarlo in altre località. So che in questo momento si fa drug checking ad Alessandria il giovedì, sempre dalle 6 alle 22, come funzionava qui a Torino per il Monkey Island, e anche lì magari possiamo inviare il link poi al podcast. E anche lì è molto importante, perché il drug checking è sempre accompagnato da un servizio di counseling, quindi non solo viene detta questa sostanza è quella, è buona o non è buona, perché è anche difficile dire a una persona questo non è quello che pensi, non lo prendere. Cioè si cerca sempre un dialogo con la persona per capire anche quella persona cosa ha intenzione di fare. Magari se l'analisi viene inconclusive, può succedere col colorimetrico come con il Raman, si cerca sempre poi di tendere, perché può essere che la persona lo voglia consumare con lo stesso la sostanza, quindi si può dire magari di iniziare a prendere molta, molta, poca sostanza per insomma non incappare in danni. E questo soprattutto nei contesti di divertimento è importante, ma anche avere un punto fisso come quello che aveva New Travel era molto importante, quindi speriamo vivamente che New Travel possa riavere altri fondi per continuare. Spingiamo tutti quanti per il drug checking, appunto è passata da poco la giornata mondiale del drug checking, che è stata il 31 marzo, quindi tutti il 31 marzo festeggiamo il drug checking day.
Perfetto, e tra l'altro volevo chiedervi, per chiudere anche un po' questa parentesi, quindi voi dicevate che New Travel nel progetto e quindi anche nei finanziamenti che riceveva stava all'interno della cornice dei LEA, no? Quindi dei livelli essenziali di assistenza. E ci sono altri progetti che sono in qualche modo che lo Stato fa, il Sistema Sanitario Nazionale prevede, e che in qualche modo si interposizionano tra l'assunzione della sostanza e poi in ultima il fatto che queste persone vengano agganciate dalle comunità per tutti i suoi passaggi anche un po' particolari, diciamo, se non coatti a volte, da, mediati dalle famiglie e da altre persone. Quindi, diciamo, tra l'assunzione e poi effettivamente il ricovero all'interno della comunità del SERD, ci sono delle altre strutture, degli altri passaggi che il Sistema Sanitario Nazionale tiene in considerazione, per esempio psicologo dedicato oppure qualcosa del genere che voi sappiate?
Ci sono i servizi di drop-in, che sono comunque servizi che cercano di agganciare persone, e comunque anche loro garantiscono un servizio di scambio di siringhe e materiale sterile, anche posti dove fermarsi appunto per parlare. E una grande mancanza che abbiamo sono le stanze del consumo. Sono state anche proposte recentemente per Torino, e quelle potrebbero essere un'ottima soluzione per zone di consumo, come a Torino conosciamo, ci sono zone dove si consuma maggiormente e sta andando un po' fuori controllo questa situazione, quindi sarebbe giusto avere delle stanze del consumo per garantire sicurezza alle persone che consumano e per non avere situazioni degradanti, diciamo, avere un contesto pulito, sicuro, dove poter consumare, chiedere consigli e anche sentirsi supportate.
Certo, assolutamente. Adesso invece volevo farvi un'altra domanda, magari che è un po' complessa, però dato che a ricongiunzioni parliamo spesso di antipsichiatria e di demedicalizzazione dei corpi, volevamo chiedervi qualcosa circa appunto le dipendenze e l'uso di sostanze. Cioè, è possibile tenere un discorso antipsichiatrico per quanto riguarda la diagnosi di disturbo da uso di sostanze? Come questa categoria secondo voi è problematica o potrebbe essere modificata, apportare delle modifiche? Perché comunque parliamo di casi in cui delle persone effettivamente hanno una sofferenza che appunto, come abbiamo visto, dipende molto dal setting, è multifattoriale. Però comunque rimane il fatto che ci sono delle persone che effettivamente hanno bisogno di un supporto. E secondo voi, insomma, c'è una problematicità legata a questo tipo di diagnosi, al sistema psichiatrico come accoglie questi corpi, oppure no? E se sì, in che modo?
Allora, c'è assolutamente una problematicità di come i sistemi, appunto, soprattutto la psichiatria, vive questo discorso. Vediamo soprattutto anche dopo il lockdown un crescere di diagnosi, anche si è abbassata l'età su cui vengono diagnosticati i disturbi di attenzione o di stati ansiosi o di doppia diagnosi, e quindi si finisce per concentrarsi sulla sostanza piuttosto che sulla soggettività, sulle singole persone, e invece di essere promosso un approccio appunto psicoterapeutico, la sostanza viene subito sostituita con un'altra sostanza psicoattiva, solo che è legale, è fornita dal tuo psichiatra, che ti cantenerà per la vita, perché poi quello è il problema che c'è, che non vengono così implementati dei processi di guarigione, mettiamolo così, virgolettati, ma vieni incatenati ed etichettato in questa diagnosi e finirai per prendere queste terapie per la vita, senza vedere un processo di cura e di fuoriuscita da questa situazione, senza considerare che appunto possiamo avere un decorso fluttuante, un rapporto diverso con le sostanze in base al momento in cui viviamo, e soprattutto se non prendiamo in considerazione il contesto in cui appunto decidiamo di assumere queste sostanze, diciamo che è fallace questo sistema di cura.
Ok, vi ringrazio molto, direi che possiamo mettere un altro pezzo e poi andiamo in conclusione e per gli ultimi 15-20 minuti, e quindi questa è Eroina di Omar Go.
La che mi accompagna sin pena ajena a donde ella llega, la fiesta empieza, es la que tú llamas y ella llega.
Ay, bandierina, dale más gasolina, la reina latina, dale más gasolina. Bamberoína, dale más gasolina. La reina latina, dale más gasolina. Dale más gasolina. Dale más gasolina.
Nunca tuve una heroína como tal, pero la veo bailando quedo en shock total. Soy un fan de esa personalidad, a la que no le da miedo, no, ella es real. Las miradas la persiguen sin parar, pero a ella no le importa si les gusta o no. Esa niña tiene un don espiritual, ella es única, eléctrica y atemporal.
Ay, don heroína, dale más gasolina. La reina latina, dale más gasolina. Ay, don heroína, dale más gasolina. La reina latina, dale más gasolina.
Le 19:12 e siamo sempre qua sulle liberissime frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Ricongiunzioni e abbiamo qua delle special guest, sono le Chemical Sisters che sono venute a parlarci di uso di sostanze. E siamo quasi in chiusura purtroppo, quindi passerei a chiedervi se avete dei consigli pratici, diciamo, da mettere in pratica, da tenere in mente quando si tratta di, quando decidiamo di usare delle sostanze.
Quando decidiamo di usare delle sostanze, appunto, è bene sempre informarsi un po' prima su rischi, interazioni soprattutto, e anche effetti, dosi, quantità. Ci sono tanti siti web e tanti materiali informativi a cui fa riferimento, li manderemo poi iscritti dopo, però possiamo iniziare col parlare della ruota che si chiama Tripsit, che si trova online e è molto, molto interessante e molto utile per quanto riguarda le interazioni farmaci, psicofarmaci e sostanze, ma anche sostanze tra di loro, quindi cosa può provocare. Insomma, in sostanze che si possono, è sconsigliabile magari utilizzare insieme. Quando magari si può fare, magari può essere di aiuto dare un consiglio su come comportarsi anche durante magari degli eventi, quindi se guardandoci intorno durante magari un evento notturno o anche non, però se vediamo magari una persona a terra accasciato, se vediamo una persona che sta male, ci sono un po' di consigli magari da seguire, come ad esempio iniziare a vedere magari la temperatura del corpo, se la persona intanto è sveglia o no, toccare il corpo, quindi se è tanto caldo magari ha consumato delle MDMA, quindi anche la pupilla, notare se è dilatata oppure no, e bagnare la persona se la temperatura è molto alta, perché appunto si rischia anche lì una crisi di iper...
Si rischia una crisi serotoninergica, soprattutto se in associazione a farmaci antidepressivi come gli SSRI, che portano veramente a un aumento della temperatura generale oltre 40 gradi, che porta a delle convulsioni e degli stati febbrili che fanno in modo che veramente si frigga il cervello. Quindi è importante sapere prima cosa si sta assumendo, capire se è il contesto giusto, magari se siamo a Ferragosto a 40 gradi possiamo evitare di assumere le MD alle 3 del pomeriggio, magari pensiamo di godercela meglio alle 7 di sera quando farà un po' più fresco. Ed è importante idratarsi, bere almeno mezzo litro di acqua ogni due ore, ricordarsi di far pipì, soprattutto quando si utilizza la ketamina, che è un anestetico e quindi fa passare la voglia di urinare, però se hai una buona amica o amico accanto e ti dice va, andiamo a far pipì, quello potrebbe essere un buon consiglio. Un'altra cosa salvavita importante da ricordarsi è che quando appunto si utilizzano gli oppiacei si può purtroppo incappare nell'overdose. Come possiamo riconoscere l'overdose? Bastano 4 punti a ricordarci. Allora, prima di tutto è lo stato di coscienza. Quindi se vediamo una persona incosciente che proviamo a scuotere, a chiamare e non ci risponde, dobbiamo già iniziare a allertarci un attimino. Poi controlleremo le pupille, se le classiche pupille a spillo, ovvero appunto che non si vede quasi più la pupilla per quanto è piccina, possiamo iniziare a sospettare che questa persona abbia assunto una dose molto grande di oppiacei. Sicuramente la colorazione della pelle sarà anormale, bluastra, perché non inizia a circolare più bene il sangue e questa persona non respirerà molto. Quindi nel mente che magari in questa occasione, se non ci sono delle figure professionali lì subito pronte, iniziamo a proteggere questa persona mettendola sulla posizione laterale di sicurezza, che appunto basta adagiare in posizione supina e poi ruotarla su un fianco in modo che un ginocchio stia a terra e la mano, un braccio sotto la testa, in modo da poi far appoggiare la guancia a terra e sollevare un po' di più il collo in modo da garantire che questa persona riesca a respirare. Successivamente, se siamo così fortunati oppure abbiamo intorno delle farmacie, ricordiamoci che il farmaco salvavita per le overdose dalle oppiacei è il naloxone, che è un farmaco appunto salvavita che tutte le farmacie devono avere e devono darci senza alcuna prescrizione medica, che tendenzialmente costa 4 euro, quindi è abbastanza più o meno disponibile per i più, e va iniettata per via intramuscolare. La via intramuscolare più agevole è quella della coscia laterale, quindi tra il sedere e la coscia anteriore, e va inserita tutto l'ago della siringa totalmente. La cosa che possiamo aspettarci è che questa persona non si riprenda immediatamente, soprattutto perché se ha fatto un uso di fentanili, che sono molto più potenti rispetto all'eroina, c'è bisogno di dosi molto più alte e di uno stretto monitoraggio, perché anche se il naloxone fa effetto, è possibile che dopo 15 minuti questa persona ricada di nuovo in overdose.
Ok, perfetto, quindi diciamo il naloxone è da utilizzare solo ed esclusivamente nel caso in cui noi siamo sicure che la persona abbia fatto utilizzo di oppiacei.
Se anche si utilizzasse per un'altra cosa non succede assolutamente nulla, okay, perché va a spiazzare solo i recettori degli oppiacei, quindi non succede niente. Nel dubbio meglio farlo.
Ok, quindi esatto, se siamo nel dubbio meglio farlo. E quando acquistiamo una di questi preparati in farmacia, dato che tu hai detto potrebbe essere che dopo un quarto d'ora la dose che abbiamo somministrato non è sufficiente, all'interno della confezione troviamo una sola dose da somministrare o ne troviamo di più? Quindi
solitamente la confezione è da 5, quindi bisogna aspettare dai 5 ai 10 minuti perché faccia effetto, perché la via intramuscolare comunque è abbastanza lenta, e poi ripeterlo, e comunque nel caso chiamare i soccorsi perché è appunto una situazione a pericolo di vita.
Certo, ok, assolutamente. E un'altra cosa che io invece vi chiedo, sempre sulla possibilità di supportare la persona che magari in un certo momento è un attimo in crisi perché magari gli è partito male il trip, oppure semplicemente si è formata troppe canne, eccetera. E quali sono altre cose che possiamo fare? Per esempio, c'è questo mito che di solito quando una persona fuma un sacco di canne e sta magari sbiancato in faccia, gli si dà una Coca-Cola piuttosto che della cioccolata, gli si dà qualcosa di zuccherino. Questa cosa è vera? Serve? Aiuta? O magari è controproducente?
Allora, questa cosa in parte è vera perché comunque i cannabinoidi mangiano un sacco di glucidi, quindi dare un po' di zuccheri può aiutare, anche bere perché può dare ipotensione. Un'altra cosa è che quando appunto ci troviamo accanto a una persona che è un attimo in paranoia, soprattutto se ha assunto delle psichedelici, è prima di tutto vedere che questa persona ha voglia di farsi aiutare da noi. Se si riesce a instaurare un rapporto di fiducia e di cura, la cosa che si consiglia è quella di spostarci da quel setting, che magari non può essere un setting safe, allontanarsi un attimo dalla musica forte, cercare di distrarlo e soprattutto ricordarci che hanno un andamento fluttuante gli psichedelici, quindi ci sono dei momenti in cui la persona mantiene più contatto e dei momenti in cui va un po' più fuori dalla tangente, quindi approfittare in quei momenti in cui mantiene più contatto con l'ambiente e cercare di fargli capire e ricordargli che comunque è solo una sensazione che passerà, che non è niente di reale, che deve solo attendere che lui è in un luogo safe, perché fortunatamente c'è una persona accanto a lui che si sta prendendo cura di lei o di lui, insomma.
Ok, perfetto. E ci sono altre cose da tenere in considerazione per un kit base di prevenzione del danno che possiamo portarci dietro nelle feste, che in qualche modo possono aiutare l'amico che magari sono un po' sballato?
Le amichette, gli amichettu e gli amichetti. Quello è sicuramente la cosa migliore. Quindi prima di assumere, essere sicure di avere persone accanto che veramente ti fanno stare tranquilla o tranquillo e che sai che ti conoscono anche, quindi puoi contare insomma su di loro e fidarti, anche se magari in quel momento sei un po' in panico, ecco.
E altra cosa che volevo chiedervi, vi sto facendo una carrellata di domande, ma secondo me gli ascoltatori saranno contenti. Molto spesso si è parlato con Amiku del fatto che quando il giorno dopo che si è assunto dell'MDMA magari si ha il down, una cosa che può aiutare è prendere del triptofano. E vedevo anche che su alcuni banchetti vendevano queste pillole o le regalavano, davano nei kit, mm-hmm. no? E si è parlato molto di questa cosa, ma ci si diceva effettivamente quando possiamo utilizzarle, dove le possiamo comprare, dove le possiamo trovare, esistono degli alimenti che in qualche modo sono in grado di darci la quantità sufficiente, senza dover prendere una pillolina, qualcosa del genere, sapete dircelo?
Allora, assolutamente è vero che comunque il triptofano tende insomma a riequilibrare questa carenza di serotonina e dopamina che c'è dopo l'assunzione di MDMA, però fortunatamente se prestiamo attenzione all'alimentazione non abbiamo per forza bisogno di ricorrere a delle terapie. Banalmente le noccioline o la lattuga sono pieni di questi alimenti. Abbiamo stilato anche un ricettario, diciamo, per il post e il pre-festa, per prepararci al meglio, quindi dei piccoli shake, non c'è bisogno del MasterChef per preparare, ma sono dei piccoli accorgimenti di alimenti che si possono utilizzare per prepararci al meglio e anche dopo il post per star meglio, quindi vi rimandiamo anche a questo dopo magari.
Ok.
Ok, io allora sono le 19:22, quindi insomma siamo in chiusura. E vi chiedo se vi siete ricordate della carta stagnola da dire al nostro ascoltatore, e se non la troviamo comunque lo scriviamo sotto il podcast. Quindi per chi ci stava ascoltando, che ci aveva chiesto la carta stagnola non tossica, e insomma stiamo provvedendo a cercarla, e se no invece ve la metteremo nel podcast. Ci arriva un altro messaggino, un ascoltatore ci chiede: mi date il titolo del pezzo che sta passando? E il pezzo si chiama Eroina di Omar Go. E direi che no, vi chiedo poi anche prima di lasciarci se poi ci date dei contatti, dei riferimenti dove possiamo trovarvi, dove possiamo stalkerare le Chemical Sisters per insomma farci un po' di autoformazione su come drogarci bene e quando decidiamo di farlo.
E poi io volevo fare l'ultima domanda in chiusura, sempre per chi è di solito si fa un sacco di panici come il sottoscritto, e secondo voi un po', se riusciamo a riflettere in qualche minuto molto brevemente, quando è che ha senso che iniziamo a farci una domanda, anche se magari un po' naive, però secondo me molte delle persone se la fanno, è quando è che siamo effettivamente dipendenti? Perché ovviamente essere bombardate continuamente da mass media che ti dicono che non devi pipparti, non devi consumare niente, poi non è neanche, cioè facciamo anche fatica noi stesse secondo me a capire quando stiamo esagerando un po' troppo o magari avremo bisogno di un supporto, e magari l'amico che ci dice vai un po' più rallenta un attimo non ce ne rendiamo tanto conto. Quindi magari se voi, vista la vostra esperienza, avete dei consigli da darci per amico, per noi stesse, eccetera eccetera.
Una cosa che io provo sempre a rimandare ai miei amici è di chiedersi lo sto facendo per piacere o perché ne ho bisogno. Il bisogno da cosa deriva? Dal fatto di essere prestanti in questa società, di essere sempre sul pezzo, di essere sempre a mille, sempre splendide e simpatiche, o perché voglio ricercare un'alterazione del mio stato di coscienza e godermela senza aspettative, senza cercare nient'altro. Quindi io credo che oltre appunto alle definizioni del DSM che ci fanno alquanto cagare, posso, scusate il francesismo, iniziare a farci appunto un'autocoscienza, a pensare la mia vita quanto è impermeata da questo utilizzo di sostanze, quanto è necessario che io utilizzi questa sostanza per vivere la mia quotidianità o per sentirmi a mio agio. Queste sono delle riflessioni che possiamo fare. Poi ovviamente ci sono anche delle sintomatologie che possono essere sia fisiche che mentali. La sintomatologia di un'astinenza generalmente è causato uno stato di ipereccitazione, di ansia, di voglia di ricercare quella sostanza, di tremori, di affaticamento, di anedonia, l'idea di non riuscire a fare più niente senza l'utilizzo di quella sostanza.
Ok, grazie mille.
Allora, dateci dei riferimenti, dove vi troviamo, dove possiamo seguirvi.
Le pagine Facebook e Instagram, Chemical Sister 420, e poi abbiamo la mail che è narcofeminist99@gmail.com dalle pagine social vedete anche dove saremo, quindi veniteci a trovare se facciamo i banchetti o altro, venite a prendere i nostri materiali.